Grazie. Sono qui tra tanti amici, la mia voce arriva, Tini, e devo dire che sono un pochino commosso perché sono pieno di ricordi di Bruno Tuscek. Bruno Tuscek è un uomo che è giusto ricordare e onorare per quanto ha dato a noi, a Frascati e al mondo. Una figura, un profeta che devo considerare indimenticabile. Ho preparato il discorso anche in inglese, anzi ne ho qualche copia, ma forse conviene, direttore, che ne dici? Dov'è il mio direttore? Conviene che parli in italiano?
Sì,
tu si parlava italiano. Comunque, ho anche le copie in inglese per chi le vuole. Ecco qua. Ah, ecco qua. E questo in inglese, io parlo italiano. Queste memorie puntano essenzialmente al passato. Ma è importante ricordare che Bruno potrebbe ricordarci anche oggi con la sua terribile capacità di guardare in avanti. Perciò io mi permetto adesso di cambiare il mio breve discorso. Come ebbe inizio tutto questo? E aggiungo, dove esso sta andando? Perché anch'io, come voi, sento il debito per la spinta che gli ha dato a Frascati e a tutto il mondo. Inizio brevemente dagli anni di guerra, diciamo del 1945. Io ero di ritorno a Milano dopo 3 anni di un incredibile servizio militare. Quando arrivai l'8 settembre 43 a Milano, Milano era semidistrutta, ero ancora là cercando di aiutare a sopravvivere, quando nel 1945 sapemmo delle bombe nucleari sul Giappone e degli sviluppi dell'energia nucleare come un'importante contropartita di queste bombe. L'Italia era divisa in almeno 2 parti, Roma era stata colpita dalle bombe e stava progredendo in fisica. È un grande merito della scuola romana aver ottenuto risultati notevoli sulla fisica dei neutroni e sulle ricerche sui raggi cosmici. Quelle che arrivarono nel 1947 allo storico esperimento di Conversi, Pancini e Piccioni. Noi partimmo a Milano col CISE, un merito di Bolla, Salvetti, Salvini e Silvestri, con l'ambiziosa idea di costruire in Italia una pila atomica come Fermi negli Stati Uniti per mettere a disposizione del nostro paese una nuova forma di energia. Ma voi sapete la storia, in pochi anni fiorirono le ricerche nei raggi cosmici e la fisica teorica e la collaborazione tra i centri italiani e le università portò il nostro paese sconfitto a un buon livello della ricerca fisica. Fu un buon merito. Il fatto che devo sottolineare è che a Milano noi riuscimmo a raccogliere i migliori giovani scienziati. Non ci importava del loro tipo di preparazione scientifica, ma soprattutto la loro capacità, la loro decisione e la curiosità verso la fisica. Questo non era realmente uno scopo in quei tempi difficili, perché nel 45, 46, 48 è diventata un'opinione comune che i fisici e la fisica avevano vinto e chiuso una guerra e gli scienziati ormai potevano governare il mondo. Non è esattamente come oggi, lo so. Quindi la fisica e l'energia nucleare furono la nostra frusta per svegliare il paese. La nostra attenzione si concentrò sulle nuove macchine acceleratrici. Si voleva imitare la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti. c'era un tesoro di giovani di grande potenziale valore. La guerra era finita e non badammo molto alla nazionalità e al linguaggio di chi veniva. Ed eccomi all'arrivo del nostro Bruno. E durante questo periodo, durante queste occasioni, sì, it is during, è vero, che Bruno Tuscek arrivò a Roma nel 1952. Egli era già noto per la realizzazione di un Betatrone da 15 MeV con Videroi. Vedete, questo Videroi, ce lo dimentichiamo, è un originale fisico di ampie vedute che noi dovremmo sempre ricordare. E per l'intenso suo interesse in vari problemi di fisica quantistica. Al suo arrivo a Göttingen nel 1946, dopo pericolosi anni che inclusero per Bruno Tuscek un serio pericolo di essere ucciso da soldati nazisti, egli poté discutere e fare i programmi con i migliori scienziati Beck, von Weizsäcker, Hautermann, Heisenberg, conobbe anche Heisenberg. A Roma gli discusse problemi generali di meccanica quantistica, ma fu anche attratto dai problemi delle nuove macchine acceleratrici. Il suo primo lavoro nella capitale fu una collaborazione con Matthew Sands, un mio coevo, che vive ancora, un fisico di vasti che era allora in visita dell'Istituto di Tecnologia di California. Il suo lavoro, il lavoro di Tuscek con Sands, si intitola Alignment Errors in the Strong Focusing in Synchrotrons. Lo ricordo per sottolineare che Bruno poté sempre alterare la sua capacità come costruttore teorico di macchinari e come fisico critico e profondo in generale i problemi di meccanica quantistica. Aveva una mente, signori miei, veramente ampia e rapida. Nel 52-54 egli pubblicò lavori con Burton, Crisos, Morpurgo, Cini, Radicati, e credo anche Tim, no, dopo, sui mesoni Tau e sul time reversa nelle teorie quantistiche. Fu un chiaro suggerimento di Edoardo Amaldi e del sottoscritto che portò a fondare a Frascati un effettivo centro di fisica teorica. Nasce un centro e quando la macchina di Frascati era vicina al suo completamento, noi stabilimmo definitivamente gli spazi per la ricerca in fisica teorica. Vennero prima Giacomo Morpurgo e Raul Gatto, e presto Tuscek arrivò con i suoi primi laureandi, che furono Nicola Cabibbo e Francesco Calogero. Il gruppo teorico era ben stabile in Frascati nel 1960, e dobbiamo ricordare i grandi risultati ottenuti negli anni successivi, a partire dalla Bibbia, ve la ricordate la famosa Bibbia di Cabibbo e Gatto, e dal lavoro di Guido Altarelli, Mario Greco, Etim, Giulia Pancheri, che noi consideriamo, come dire, la signora teorica di Frascati in questi ultimi 40 anni. E molti altri. Si può avere una migliore idea di questi sviluppi dalle pagine scritte da Vincenzo Valente sulla storia di Frascati e dai commenti degli oratori che dopo di me parleranno. La scuola era molto attiva e curiosa. Il problema what next, cosa fare, divenne molto vivo dopo il successo iniziale dei sincrotroni di Frascati. Ci furono intense discussioni che riguardavano il nostro futuro e tutte le idee furono accettate con interesse. Ricordo i giorni molto intensi quando Tuscek con Calogero ed altri sottolineò il tremendo interesse della fisica elettrone-positrone. Venne deciso un merito particolare di Giorgio Ghigo, di fare un altro piccolo sincrotrone, Ada, per studiare i processi di annichilazione. Bruno era veramente eccitato. Dapprima gli aveva proposto di iniettare positroni nel sincrotrone e di fare di esso il primo anello di accumulazione elettroni-positroni. Il miracolo di Ada sarà descritto oggi da Carlo Bernardini, che può essere considerato uno dei fisici che hanno aperto con Ada una nuova strada alla fisica. Adesso parlo dei successi successivi. I meriti di Husserl vennero largamente apprezzati, ma egli non poté godere infrascati i risultati delle sue brillanti operazioni. Sì. Dopo il primo successo con Ada, Frascati non poteva raccogliere i primi risultati della fisica elettrone-positrone e noi imparammo da altri, in Francia e in Russia, la realtà e l'importanza dei mesoni vettoriani. Devo dire che Husserl fu sempre molto interessato in generale ai processi di materia e antimateria, ma il suo massimo interesse fu per gli urti elettrone-positrone. Le interazioni tra i barioni erano, a sua opinione, più complicate e ancora abbastanza oscure. Il successo di Ada produsse la costruzione e l'uso di Adorno. Egli si dedicò ai problemi, i problemi di dentizione, come diceva Fernando Amman. Di Adone, e Fernando Amman ci ha dato un buon ricordo dei suoi contributi. Ma adesso io salto un po' di anni e vado al suo lavoro a Ginevra, al CERN, negli anni 70. Egli fu molto interessato alla possibilità di trasformare il protosincrotrone del CERN da 300 GeV in un anello di accumulazione protone-antiprotone ed incoraggiò sin dagli inizi gli studi Altarelli e Carlo Rubbia, e poi miei in proposito. La possibilità di successo era considerata quasi disperata da molti fisici. Ma è da sottolineare, ecco questo punto sì, è da sottolineare, che Bruno incoraggiò sempre, con successo, molte audaci imprese in fisica. Egli ci incoraggiò a stabilire l'esistenza dei bosoni WZ, e credo che insieme a Glashow e Tidiri ha avuto la prima idea di ciò che negli anni Ottanta, dopo la sua morte, sarà chiamato il modello standard. Questa frase, ambigua parola, che ha perseguitato la fisica negli ultimi 20 anni. L'attività a Ginevra. Quando Bruno Husserl venne a Ginevra nel 1977, la sua salute era ormai seriamente precaria. Ciononostante, gli cominciò a lavorare sul problema di preparare e mantenere nel modo migliore il fascio di antiprotoni. Prima di raggiungere Ginevra, Bruno aveva completato uno scritto e intendeva confrontare le idee di Van der Merwe e di altri, ma questa analisi non fu possibile, date le sue condizioni fisiche. Le sue ultime note non furono pubblicate in tempo. Ciò che resta è una pubblicazione postuma, l'analisi of stochastic cooling. Io credo che il successo delle osservazioni di WZ0 può essere in parte dedicato a Bruno Husserl. Naturalmente non arrivò a vedere i decisivi precisi risultati di Lepp, 11 anni dopo, che vennero dopo la sua morte. Emilio Picasso ricorderà il punto di positroni tra Ada e Lepp. Mi spiace che lui, Bruno Husserl, non sia qui oggi e non più. Per favore tenete conto che Bruno Husserl era un anno più giovane di me. Veramente ci piacerebbe discutere con lui oggi i problemi fondamentali ancora non risolti, cosa direbbe oggi della cosiddetta materia oscura e dei problemi delle onde gravitazionali, ancora sinora non osservati sulla nostra Terra, e del problema delle onde gravitazionali? E quale esperimento dobbiamo progettare per aiutare il problema dell'origine e dell'estensione del nostro universo? Ragazzi, siamo veramente indietro nel capire questo nostro universo. A questo punto permettetemi 5 minuti di libera fantasia. Adesso mi squalifico. Come talvolta io usai nei miei discorsi con Bruno Tusce. Dopo questi 5 minuti di libera fantasia, prometto di ritornare in questa stanza e di diventare di nuovo serio. Datemi 5 minuti. Noi siamo adesso nell'anno 2330 e siamo a più di 300 anni dal nostro anno 2009. Tanti circa quanto siamo lontani oggi dal tempo del processo di Galileo Galilei. Ecco, questo 2430 è un errore, 2330, sennò quasi non tornano gli anni. Il secolo XXII, dal 2100 al 2200, è stato veramente atroce. Una buona parte delle bombe atomiche accumulate da troppi paesi esplosero e vennero impiegate, e molti milioni di uomini, forse miliardi di uomini, sono stati uccisi. Ma dopo di allora sono venuti immensi progressi e una nuova saggezza si è sparsa tra gli uomini del nostro pianeta. Sembra che l'altruismo e la generosità si siano ampliate anche senza la necessità di una specifica religione. Scusate, confesso che mi piace pensare questo. Si può dire che il bisogno e la fame di energia sono ormai, parlo del 2300, sono ormai finite. Sappiamo come mungere l'energia dal Sole e dalle altre stelle. La fusione nucleare fredda è arrivata al successo finale. Pensate a quel fantasma oscillante che è attualmente ITER. È arrivata al successo finale e noi siamo sicuri di poterla controllare. La nostra rigorosità per il mondo e per le sue leggi ha fatto enormi progressi. Ricordiamo le questioni delle onde gravitazionali, che erano tanto incerte negli anni 2000, e ora abbiamo raggiunto una più ampia visione delle forze dell'universo. Il progresso dell'analisi del nostro adesso si chiarisce nel nostro tre. Ok, I continue in English. The success, what are we? We can say that the question regarding the nature and of our universe made tremendous progress, as well as the relations and understanding between man and other animals. Still, we look to the future with the hope to understand better when all this is. Now, excuse me, the 5 minutes are over. I come back and I close here the Icarus anticipations that I invented in this paragraph. Let me go back and not on the present situation. Considering the present time, December 2009, heavy problems are in front of us, even with the pleasure of their uncertainty. LHC, you know what LHC is progressing together with the future of our researchers in Italy and elsewhere. No one knows where we should be 10 years from now. Our miracle of knowing more and more is progressing. We are already working with enthusiasm to the idea of a new electron linear collider, which will work to analyze in full details the obscure hand indications of LHC. Do we need other Tushek? That's a good question. My opinion is yes. Perhaps they already exist. Can we continue? Let me consider our world. Let's remain in the region of science and experimental verification. I consider Bruno Tushek a prophet. Please don't jump on the chair. He's not a prophet of God. He's a prophet of science and gives us the idea that our adventure in science is just at the beginning. This was exactly his opinion. We are at the beginning. We must be conscious of what we do not know yet. Sharp attitude and zero in your protest like Bruno are necessary. I suggest you to follow what is coming out in internet and in the best newspapers in the world and in the prophecies of the more advanced scientists, Nobel Prize or not. Bruno was able to understand and drive at the same time to compassionate our intention. In this sense, I bow his genius for what I understand from him, in the past and even now. I invite you to meditate his difficult life, his discoveries, his will of never surrendering. But that is the last paragraph, 2 minutes. What must be added? His drawings. The drawings of Bruno Tushek are a document which at the same time reveals the opening of his mind, his subculture of Europe, and in particular, the capacity of his country, which was Austria, the center of Europe, in art and particularly in drawings. We must be grateful to Edoardo Amaldi for having presented them in his Bruno Tushek legacy with some detail. His drawings have a proper personal style. They resemble the main lines of the artists in Europe, and at the same time cover with full irony the ambitions and ways of life of the men in the 20th century. As Amaldi notices, one basic leitmotiv is the self-injury of which the whole of our society and each of us individually suffers. But it is not only that. The years in Italy of our bloodless revolution in the 60s and in the 70s are represented by Bruno with a mixture of compassion and irony. You will see in the drawings. There are only occasional pieces of paper that he did not care to save, but they are more than that. They invite human mind to think. They do not suggest, like Macbeth in Shakespeare, the fourth act, They don't not suggest that life is a walking shadow. It is eternal. Significant nothing. No. His drawings indicate that there is something beyond our irony which is correct to follow and search. Something expressed in his drawings, the subtle mystery of his personality, a mind of high quality, almost aristocratic, and even a shame of this. These dramatic oscillations are concealed in each of us. But in the case of Bruno, where to the highest level, he is here with his images, inviting us to be honest, not to pretend to know and to understand our limitations. Thank you.
Grazie Giorgio Salvini. Qualcuno vuole commentare, aggiungere?